Benvenuti ai colori del mattino. In una versione ridotta, quasi in diretta, un momento per stare insieme con qualche argomento del giorno. www.redigio.it e la storia continua. Gli Elohim, i miei amici Elohim, però hanno anche loro una cronologia degli eventi più importanti. Le date che ora vi racconterò sono ipotetiche perché non si ha la documentazione storica necessaria per definire con certezza gli eventi e la loro collocazione temporale. Cominciamo così. 250-100.000 anni fa, sono tanti, è possibile che prima fase delle manipolazioni genetiche operate dagli Elohim, che erano già presenti da un 200.000 anni circa, per iniziare le sperimentazioni che hanno portato alla fabbricazione e perfezionamento dell'Homo sapiens. 150-100.000 anni fa, periodo in cui viene ipoteticamente collocato la datazione di quelle delle miniere a cielo aperto scoperte nel centro Sudafrica. Siamo molto più vicini, 12.000 anni fa. Termina l'ultima glaciazione con un conseguente inondazione da parte delle coste dei vari continenti. E a questi eventi sarebbero da attribuirsi i 650 racconti del diluvio universale ricordato da tutti i popoli. 650 racconti ricordato da tutti i popoli. Vuol dire che qualcuno avrà visto qualcosa. 11.000-9.000 anni fa, la scienza colloca nel nord della Mesopotamia i primi interventi di domesticazione di molte specie animali utilizzate dall'uomo, vedi pecore, capre, suini, e la comparsa di almeno una delle linee genetiche dei bovini domestici, che prima non c'erano. 10.000-8.000 anni fa, la paleobotanica colloca la comparsa di mutazioni genetiche, definiti impossibili in natura, che hanno portato alla nascita del grano in Mesopotamia e della patata domestica in Perù, i due alimenti che hanno nutrito milioni di uomini nella storia. 4.500-4.000 anni prima di Cristo. È un periodo nel quale si possono collocare le vicende di Adamo e di Eva. 4.000 avanti Cristo. Compare quasi improvvisamente la civiltà dei Sumeri. Improvvisamente. 3.500-3.000 anni avanti Cristo. Periodo in cui si può collocare l'evento del diluvio biblico, che fu probabilmente un'alluvione locale provocata artificialmente dagli Elohim, con l'apertura delle saracinesche di una diga da loro stessi costruita, così come è stato scritto anche in un libro. 2.000-1.800 anni avanti Cristo. In questo periodo storico, in cui si avrebbero svolte le vicende della famiglia di Abramo, coinvolta nelle guerre combattute dagli Elohim per il controllo del pianeta, ivi compresi i territori della Palestina. E in quel periodo vennero distrutte con armi a energia le città di Sodoma e Gomorra, vedi Genesi 19, e quelle di Harappa e Mohenjo-Daro nel Pakistan. 1800-1700 a.C. è la possibile collocazione delle vicende dei patriarchi biblici Giacobbe e Giuseppe. E lì parte la Bibbia. 1500-1300 avanti Cristo. Sono i secoli in cui gli studiosi tendono a ipotizzare l'uscita dell'Egitto di quel popolo guidato da Mosè, e segue poi la lunga campagna di conquista della cosiddetta terra promessa, ancora oggi. E siamo nel 1447 avanti Cristo. Secondo alcune cronologie alternative, sotto il faraone Dudimose si verifica l'esodo degli ebrei e Mosè trova il suo Elohim, Yahweh, signore dei Midianiti, cioè discendenti di Abramo, e incontra Getro, governatore locale per conto di Yahweh, che diverrà suo suocero. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Glossario degli Elohim. Queste sono alcune altre voci e partiamo da Adam o Adamu o Adamu oppure Admu. Significa quello della terra. Adamu in accadico diviene Atamu e le sue prerogative, che significa il padre dei viventi, lo fanno corrispondere, secondo alcuni, addirittura all'Atum degli Egizi. Per i Sebaofenici Adam significa servo. Per gli Assiri il termine Udmu si identificava il genere umano. Adamah, terra, e il termine ebraico significa anche terra rossa. Afar è un termine citato in Genesi 2:7 che si traduce comunemente con polvere, terra, terra asciutta, argilla. E in effetti ha anche questi significati, ma il significato originale pare richiamare la valenza più ampia di una sostanza nera, un qualcosa che appartiene alla terra e che da essa può essere preso per operare in senso voluto. Si può ipotizzare, è un'ipotesi, che si trattasse del DNA degli ominidi, nel quale gli Elohim avrebbero innestato parte del loro Tselem, e gli eventuali interessati possono trovare tutti gli approfondimenti in altri libri. Anu, An. An indica l'alto, colui che sta in alto, e pare essere corrispettivo sumerico accadico dell'ebraico Elion, superiore, quello che sta sopra. Era il signore degli Anunnaki, padre di Enki e di Enlil. Anunnaki, il probabile corrispettivo sumerico accadico degli Elohim biblici. Secondo alcuni traduttori, il termine significherebbe coloro che dal cielo vennero sulla terra, oppure il seme più importante, primo, della terra. Tutta la storia dei Sumeri testimonia un rapporto concreto, intenso e personale tra uomini e Anunnaki, che non erano considerati dei nel senso che noi attribuiamo a questo termine. Apsu, oppure Abzu, è un termine con il quale la cultura mesopotamica indicava le acque del sottosuolo, una sorta di oceano abissale, e potenzialmente anche parti basse, quelle che stanno sotto, ma potrebbe anche indicare l'emisfero sud del pianeta, e ne era il signore Enki. Baalbek è un importante sito archeologico nella valle di Del Beka, in Libano. Vi si osserva un tempio romano costruito su un più antico tempio greco che poggia su una costruzione neolitica, la cui base è costituita da tre monoliti, dal peso singolo che varia dalle 700 alle 900 tonnellate. Un quadro monolite si trova parzialmente interrato nella cava di provenienza e il suo peso finale sarebbe stato di 1200 tonnellate. Nessuno è mai stato in grado di spiegare in un modo documentato e certo come quella costruzione sia stata realizzata. La Bibbia Stuttgartensia. La Bibbia ebraica Stuttgartensia, o BHS, è un'edizione della Bibbia ebraica pubblicata dalla Deutsche Bibelgesellschaft, che sarebbe la società biblica tedesca di Stuttgart, Stoccarda. Il testo è una copia precisa del testo masoretico, come è contenuto nel Codex Leningradensis, e rappresenta sostanzialmente la versione di riferimento ufficiale delle Bibbie diffuse nel mondo. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Il cargo, culto degli dèi. Si chiama così un fenomeno studiato dagli antropologi e caratterizzato dal culto che abitanti delle isole del Pacifico tributavano agli aerei e ai loro contenuti da loro considerati di origine magica, divina. Si è sviluppato principalmente in Nuova Guinea, Melanesia e in Micronesia, e la sua prima origine è legata al passaggio e all'arrivo delle prime navi esploratrici occidentali nel XIX secolo. Negli anni 20, il naturalista James Hurley ammarrò in Nuova Guinea con un idrovolante e scoprì ben presto che gli indigeni, ogni giorno, offrivano dei sacrifici a lui e al suo aereo, ritenendoli entrambi di origine divina. La maggiore espansione del culto è avvenuta però dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel corso della quale sulle isole era stata paracadutata una grandissima quantità di materiale destinato all'esercito USA per la campagna del Pacifico contro il Giappone. Vestiti, cibo, tende, armi e altri beni erano destinati ai soldati, ma anche agli isolani che fungevano come guide. Alla fine della guerra tutto terminò. Le basi aeree furono abbandonate e i cargo non furono più paracadutati. Venne meno quindi il trasporto delle merci di vario genere, tra cui grandi quantità di cibo di cui i locali avevano ampiamente usufruito. Gli abitanti di queste isole, sentendosi abbandonati dalle divinità che si erano rivelate loro tanto prodighe, elaborarono delle vere e proprie pratiche religiose e dei rituali magici finalizzati a stimolare il ritorno. E riprodussero in modo rozzo e approssimativo piste di atterraggio, aeroplani e apparecchiature radio fatte di legno che venivano indossate all'interno di finte torri di controllo. Tentarono anche di imitare il comportamento del personale militare che aveva operato sul luogo. Hanno iniziato a mimare in modo rituale i segni tipici di ogni aeroporto. Accendevano fuochi per illuminare le piste, eccetera. I culti del cargo sono andati poi lentamente affievolendosi fino a che scomparire con la presa d'atto che gli dèi, generosi, non erano più tornati. Ma è stato registrato un caso che fornisce indicazioni su come possono nascere anche delle denominazioni specifiche. Purtroppo la ricostruzione che è stata fatta è lacunosa e incerta, ma ci sono elementi che parrebbero essere assodati. Nelle isole Vanuatu giunsero in volo dei soldati statunitensi che avevano compito di difendere l'arcipelago da una possibile invasione giapponese. Uno di questi militari era di colore e gli abitanti dell'arcipelago, colpiti dalla sua pelle scura, quindi simile alla loro, lo avrebbero considerato un essere divino. Ne hanno atteso il ritorno, gli hanno dedicato un tempio, hanno custodite come reliquie alcuni oggetti che gli erano appartenuti. Il capo tribù dell'epoca disse poi di aver sognato l'americano Dio dopo che questi se n'era andato, e da quel momento egli fu considerato un profeta del Dio. Dopo la partenza si è iniziato ad adorare questa divinità con il nome John Fram. Purtroppo rimangono delle incertezze sulle origini del nome stesso, in quanto non si è riusciti ad appurare se sia nato dalla figura di un singolo americano che si chiamava John Frum, o se questo nome sia derivato dal fatto che lui si era presentato come John from America. In ogni caso, dopo la sua partenza, i locali avrebbero ricordato e mantenuto il suono John From o John Fram, identificandolo come il nome di quel particolare Dio giunto dall'alto con tanta disponibilità di beni. E tutto questo è accaduto nel secolo scorso, sotto gli occhi degli antropologi, e pare essere la ripetizione documentata di ciò che, con molta probabilità, è avvenuto nel millennio in cui l'uomo è stato formato e dominato da quegli esseri superiori che la Bibbia conosce con il nome di Elohim. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Glossario degli Elohim. Cuneiforme, scrittura. La scrittura cuneiforme. La scrittura cuneiforme prende il nome da segni lasciati sull'argilla dallo strumento usato per imprimerli, uno stilo che incideva solchi simili a chiodi o appunto a cunei, da cui il nome. È una delle prime forme di scrittura comparse nel vicino Oriente. In origine presentava numerosissimi segni, i pittogrammi, che poi col tempo diminuirono di numero o semplificarono e stilizzarono nella forma. La scrittura aveva inizio all'inizio un andamento verticale con linee che andavano da destra a sinistra per poi assumere la forma orizzontale. Rimase in uso per più di 3.000 anni, dal IV millennio a.C., fino a che non venne sostituita dalla scrittura alfabetica. Edin o Eden si riferisce alla Genesi 2:10. La parola Eden è stata tradotta in greco con paradeisos, paradiso, e deriva dal termine paradisaesa nella religione zoroastriana, la cui origine pare localizzabile proprio nel territorio dell'Eden. Il termine avestico significa luogo recintato. E la parola ebraica che indica il giardino, Gan, deriva dalla radice Ganan, che significa recintare. Gan be Eden significa dunque giardino cintato in Eden e, come dice la Bibbia, si trova effettivamente a oriente rispetto al territorio palestinese in cui venne redatto l'Antico Testamento. La radice ebraica Ad-Han rimanda anche al concetto della gioia di una vita felice e si rimanda quindi all'idea del paradiso come luogo di delizie in cui i primi esseri vivevano a contatto con gli Elohim e ne venivano nutriti e curati ed erano dunque liberi dalle ristrettezze proprie di una vita normale, fame, malattia, pericoli veri. Probabilmente ci sono stati due Eden, uno in Africa sud-orientale con gli Anunnaki Enchiti e uno in Sumer, Anunnaki e Enliliti, dove sono stati portati gli Adam maschi ed è stata prodotta Eva. Enki e Enlil erano i figli del signore dell'impero Anu. Elion. Le funzioni che gli vengono attribuiti nella Bibbia si presentano come il comandante degli Elohim. In Deuteronomio 32 è lui che assegna i vari territori ai figli degli Elohim, che come si apprende dai testi di Qumran. E nel Salmo 32 gli Elohim vengono definiti figli suoi, cioè, secondo il significato ebraico, di quelle espressioni appartenenti al suo gruppo e a lui dipendenti. Il significato del nome ne definisce la funzione, quello che sta sopra. E questo significato lo accomuna al signore dell'impero degli Anunnaki, che è il probabile corrispettivo sumerico accadico degli Elohim biblici, cioè Anu, termine che indica appunto l'alto, colui che è in alto. Enki è uno dei comandanti degli Anumma, Anunnaki. Conosciuto anche come Ea, signore dell'acqua e delle parti poste in basso, aveva in Eridu il suo tempo chiamato E-Azu. Enki era fratello di Enlil e figlio di Anu, signore dell'impero, conosciuto nell'Antico Testamento con il termine di Elion, colui che sta sopra, in alto, il comandante degli Elohim. Enlil. Enlil è uno dei comandanti degli Anunnaki. È figlio di Anu e nei racconti sumero-accadici era il signore dell'alto, il signore delle parti alte, è un attributo che poteva indicare sia il controllo dei cieli sia dell'emisfero nord del pianeta. Era fratello maggiore di Enki, gli era superiore per grado e per potere. Eridu. Così si chiamava un'antica città sumera che l'odierna Tel Abu Shanrain, situata nella bassa Mesopotamia, a pochi chilometri a sud-est di Ur, una delle possibili collocazioni della città di origine di Abramo. Considerata la città più antica della Mesopotamia, è da alcuni ritenuta la più antica città del mondo. Fondata probabilmente dagli stessi Anunna Anunnaki, il probabile corrispettivo sumerico accadico dei biblici Elohim. Eridu è la patria di Enki. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua.